15 febbraio 2012. Oceani o terraferma? Riparte il dibattito sull'origine della vita. È possibile che la vita abbia avuto origine all'interno di pozze geotermali sulla terraferma, anziché in un ambiente marino come pensa la maggioranza degli esperti? Un nuovo studio rilancia il dibattito di Brian Switek. Il modo in cui ebbe inizio la vita è uno dei misteri più irriducibili della natura. Indizi fossili e biologici hanno portato gli scienziati a stimare che le cellule abbiano avuto origine su questo pianeta circa 4 miliardi di anni fa, ma che cosa esattamente abbia catalizzato la loro comparsa sfugge tuttora. In una lettera del 1871 al botanico Joseph Hooker, Charles Darwin si chiedeva se la vita fosse cominciata in qualche stagno po' caldo, in presenza di tutti i tipi di sali fosforici e ammoniacali, luce, calore, elettricità, eccetera. In seguito, gli scienziati sono arrivati a concludere che la vita ha avuto inizio nei camini idrotermali delle profondità marine, ma ora una controversa ricerca pubblicata sui Proceedings of the National Academy of Sciences sostiene che Darwin sarebbe stato sulla strada giusta. Lo studio, condotto da Armen Mulkidjanian dell'Università di Osnabrück in Germania, suggerisce che gli stagni formati da vapore geotermico condensato e raffreddato presenti sulla terraferma avrebbero avuto le caratteristiche ideali per l'origine della vita. Oceani o terraferma? Riparte il dibattito sull'origine della vita. Gopal Murthy fratto Visuals Unlimited fratto Corbis. La conclusione si basa principalmente sulla chimica delle cellule moderne. Sulla base di un'osservazione fatta nel 1926 dal biochimico Archibald McCallum, secondo cui la composizione del citoplasma delle cellule moderne è molto distante da quella dell'acqua di mare, e della supposizione che le cellule siano cambiate di poco nel corso degli ultimi 4 miliardi di anni, i ricercatori sono giunti a proporre che la chimica delle cellule moderne potrebbe fornire indizi sul tipo di ambiente in cui è emersa la vita. Nell'ipotesi è centrale il ruolo degli ioni di particolari metalli. Il nuovo studio è infatti una ricaduta di un lavoro del 2009 in cui Mulkidjanian e Michel Galperin ipotizzavano che le prime cellule si fossero sviluppate in ambienti ricchi di zinco. In tutte le cellule viventi, afferma Mulkidjanian, il citoplasma è ricco di potassio, zinco, manganese e fosfato, che non sono diffusi negli ambienti marini, e possiede livelli di sodio inferiori rispetto all'esterno. Quelle condizioni, sostengono i ricercatori, si trovano solo dove il flusso idrotermale caldo porta gli ioni in superficie. Luoghi come geyser, fumarole, vulcani di fango e altre analoghe situazioni geotermiche. All'interno di questi bacini fumanti e spumeggiante, l'acqua ricca di zinco e manganese potrebbe essersi raccolta e raffreddata in pozze poco profonde allontanate dai punti caldi geotermici dai sommovimenti della crosta terrestre. Queste pozze sarebbero state adatte allo sviluppo della vita. Oceani o terraferma? Riparte il dibattito sull'origine della vita. L'impianto geotermico di Nesjavelli in Islanda Arctic Images fratto Corbis. Appare però frustrante la scarsa probabilità di trovare nei reperti fossili prove dirette di questi incubatori, come li chiama Mulkidjanian, il quale osserva che gli stagni primordiali sarebbero stati fortemente acidi e tali, quindi, da non conservare i segni della prima vita. Aggiunge però che quelle antiche condizioni potrebbero venire modellate in laboratorio, così da testare almeno alcuni passi dello schema proposto, e noi desideriamo promuovere tali esperimenti e controllarne i loro risultati. Il dissenso degli esperti. Lo studio sta già generando un forte disaccordo tra gli altri esperti dei primordi della vita. Nick Clane, biochimico all'University College di Londra, sottolinea che l'ipotesi delle pozze geotermali è problematica sia dal punto di vista biologico sia da quello geologico. 4 miliardi di anni fa c'era quasi certamente ben poca terra immersa e i sistemi terrestri sarebbero stati instabili, di breve durata, e con una distribuzione fortemente limitata, osserva Lane. Quelle condizioni avrebbero reso difficile fornire un punto d'appoggio ai primi passi della vita. Lane rileva inoltre che lo studio ha un notevole difetto concettuale. Ipotizzare che la composizione ionica delle cellule primordiali avrebbero dovuto riflettere la composizione degli oceani è come ipotizzare che le cellule siano in equilibrio con il loro mezzo, e questo è molto vicino al dire che non sono vive, sottolinea Lane. Le cellule richiedono uno squilibrio dinamico, dopo tutto essere vivi è questo. Più che rispecchiare ambienti primordiali, la chimica delle cellule moderne potrebbe indicare che cos'è che contraddistingue la vita. Jack Szostak, biologo molecolare alla Harvard Medical School a Cambridge, in Massachusetts, dice che le aree geotermali attive offrono numerosi vantaggi e sono una plausibile area di sosta per i primordi della vita, ma sottolinea che non possiamo essere sicuri che la chimica della cellula moderna rifletta le condizioni chimiche in cui sono emerse le prime cellule. E contesta l'affermazione di Mulkijanian che l'elevato rapporto fra potassio e sodio nelle cellule moderne sia il segno di una storia antica, osservando che, al contrario, le cellule potrebbero avere sviluppato la capacità di generare e mantenere nel citoplasma un alto rapporto fra potassio e sodio per motivi funzionali, indipendentemente dalla natura del loro ambiente iniziale. Così, più che rispecchiare ambienti primordiali, la chimica delle cellule moderne potrebbe indicare che cos'è che contraddistingue la vita. L'originale di questo articolo è apparso su Nature il 13 febbraio 2012, riproduzione autorizzata. 4 febbraio 2012. Dalla medicina cinese un potenziale farmaco per le malattie autoimmuni. Un nuovo studio chiarisce i meccanismi di azione molecolare di un composto estratto dalla radice di ortensia, utilizzato nella farmacopea tradizionale cinese contro la malaria, che recentemente si è rivelato utile nel trattamento di svariate patologie autoimmuni. Per circa 2000 anni gli erboristi cinesi hanno curato la malaria utilizzando l'estratto della radice di una pianta del genere Hydrangea, quello delle comuni ortensie, nota con il nome di Changshan, che cresce in Tibet e in Nepal. Studi recenti hanno mostrato che l'alofuginone, un composto derivato da questo estratto, potrebbe essere utilizzato per trattare le patologie autoimmuni. Ora i ricercatori della Harvard School of Dental Medicine hanno scoperto i segreti molecolari alla base dell'efficacia di questo estratto fitoterapico. Grazie ai loro studi, i ricercatori hanno mostrato che l'alofuginone, HiFi, innesca un cammino biochimico in grado di bloccare lo sviluppo di una potente classe di cellule immunitarie denominate T17. Il HiFi inibisce in modo selettivo la risposta immunitaria senza deprimere il sistema immunitario nel suo complesso, ha spiegato Malcolm Itzman, professore di biologia dello sviluppo della Harvard School of Dental Medicine e autore senior di questo nuovo studio. Questo composto potrebbe ispirare nuovi approcci terapeutici a un'ampia gamma di disturbi autoimmuni. Questa ricerca dimostra come lo studio dei meccanismi biomolecolari che stanno alla base dell'azione dei principi attivi a lungo utilizzati nella medicina tradizionale cinese possa portare a chiarire la regolazione fisiologica e a nuovi approcci al trattamento delle patologie, ha aggiunto Tracy Keller, primo autore dell'articolo apparso su Nature Chemical Biology. Dalla medicina cinese un potenziale farmaco per le malattie autoimmuni IMAGE Plan Fratto Corbis. Una precedente ricerca aveva mostrato che il HIFI è in grado di ridurre la fibrosi dei tessuti e attenuare i sintomi di patologie autoimmuni come la sclerodermia o la sclerosi multipla e anche la progressione dei tumori. Da quella ricerca nacque l'ipotesi che il HIFI potesse agire sui cammini di segnalazione dotati di numerosi effetti a valle, ha aggiunto Keller. Grazie agli studi che Keller e colleghi avviarono successivamente si arrivò nel 2009 a dimostrare come il HIFI riesca a proteggere l'organismo dalle pericolose cellule T17. Coinvolte in numerosi disturbi di origine autoimmune, senza peraltro influenzare in modo apprezzabile l'azione benefica di altre cellule immunitarie. I ricercatori scoprirono in particolare che piccole dosi di HIFI erano in grado di ridurre la sclerosi multipla nel modello murino e avanzarono perciò l'ipotesi che la stessa sostanza potesse rappresentare il primo esempio di una nuova classe di farmaci in grado di inibire selettivamente le patologie autoimmuni senza diminuire l'efficacia del sistema immunitario nel suo complesso. Ulteriori analisi hanno successivamente permesso di chiarire che il HIFI era in grado di attivare in qualche modo l'espressione di geni coinvolti in un nuovo cammino biochimico denominato cammino di risposta amminoacidica, o AR, cruciale nella regolazione della risposta immunitaria così come nella segnalazione metabolica. In quest'ultimo studio, i ricercatori sono riusciti a individuare il ruolo in quel cammino di un singolo aminoacido denominato prolina e hanno scoperto che il HIFI è in grado di inibire un particolare enzima TRNA sintetasi denominato EPRS, responsabile dell'integrazione della prolina in altre proteine. Gli autori dello studio ritengono che proprio la precisione con cui è stato individuato il ruolo del HIFI possa aprire la strada a nuove sperimentazioni farmacologiche per un'ampia gamma di disturbi. 13 febbraio 2012. Social media. Che cosa è successo e che cosa no su Twitter? Un gruppo di ricercatori ha definito un algoritmo per predire il successo di una notizia, ma un altro studio ha scoperto che un quarto dei messaggi di Twitter non viene degnato di uno sguardo, stilando un decalogo. Nel giro di pochissimo tempo, la facilità e il basso costo di creazione e condivisione di contenuti online ha provocato un drastico cambiamento nel modo in cui milioni di persone ricevono notizie. Oggi pressoché tutti i produttori e fornitori di notizie hanno account attivi in social media come Twitter e Facebook per trarre vantaggio dall'enorme capacità di diffusione offerta da questi servizi. Tuttavia, le peculiarità di questi mezzi rispetto alla tradizionale diffusione a mezzo stampa, televisione o radio stanno imponendo un ripensamento anche delle tradizionali regole per attirare l'attenzione del pubblico. Quali notizie hanno maggiore probabilità di diffondersi di più e con più velocemente? Social media. Che cosa è successo e che cosa no su Twitter? Tongro Image Stock Fratto Corbis. Per predire il successo di una notizia, diversi studi hanno puntato l'attenzione sul modo in cui si diffonde subito dopo l'annuncio. Questo tipo di previsione però non può tenere conto del contesto esterno al web, a partire dalle condizioni locali e dalle circostanze che riguardano la popolazione, e neppure di proprietà specifiche della rete, quali la struttura delle reti sociali che propagano le notizie, le variazioni di influenza tra i membri e di interazione tra diverse sezioni. Un gruppo di ricercatori del Social Computing Lab degli Labs di Palo Alto, in California, ha cercato di superare questo inconveniente puntando su un'analisi del contenuto degli articoli sulla base del presupposto, molto plausibile, che esso abbia comunque un ruolo cruciale nella loro popolarità. A questo scopo Bernardo Huberman e colleghi hanno preso in considerazione il contenuto delle notizie trattate da FeedZilla, un aggregatore di notizie da fonti di informazione online, nel corso di una settimana dell'agosto del 2011. Come spiegano in un articolo pubblicato sul sito Arxiv, i ricercatori hanno classificato gli articoli in base a 4 criteri: la fonte che ha generato la notizia, la categoria tecnologia, salute, intrattenimento, dal mondo, sport, politica, stili di vita, la soggettività del linguaggio, emotivo, personale, fattuale, le entità, persone e cose citate nell'articolo, confrontandole con le 40.000 entità dello stesso tipo più presenti su Twitter nel mese. Successivamente hanno proceduto a una valutazione quantitativa del modo in cui i diversi tipi di notizia si sono diffusi attraverso Twitter. Sulla base dei risultati hanno infine elaborato un algoritmo di determinazione della popolarità delle notizie, di cui hanno poi testato le capacità di previsione. Social media. Che cosa ha successo e che cosa no su Twitter. Punteggi per categoria di contenuto, cortesia. A Huberman è risultato che attraverso l'algoritmo messo a punto è possibile stimare gli intervalli di popolarità con una precisione complessiva dell'84%, considerando solo le caratteristiche dei contenuti. Inoltre, scrivono gli autori, abbiamo scoperto che in termini di numero di retweet, le fonti di notizie che sono al top su Twitter non sono necessariamente le principali agenzie di stampa convenzionali, e che vari blog tecnologici, come Mashable e il blog di Google, sono ampiamente condivisi nei social media. Nel complesso abbiamo scoperto che uno dei più importanti predittori di popolarità è la fonte della notizia. Ciò è in accordo con l'intuizione secondo cui i lettori siano probabilmente influenzati dalla fonte che diffonde l'articolo. Per contro, la funzione categoria non funziona bene. Una ragione di ciò è che ci siamo affidati alle categorie previste da FeedZilla, molte delle quali si sovrappongono nei contenuti. Quindi un futuro è estrarre le categorie in modo indipendente e garantire una sovrapposizione ridotta. Social media. Che cosa ha successo e che cosa no su Twitter. Images.com/Corbis. A questi risultati si aggiungono quelli di uno studio condotto da ricercatori della Carnegie Mellon University, del Massachusetts Institute of Technology e del Georgia Institute of Technology, presentato il 13 febbraio all'Association for Computing Machinery's Conference on Computer Supported Cooperative Work a Seattle. I ricercatori hanno scoperto che un tweet ben accolto non è poi così comune, come ha osservato Michel Bernstein, uno degli autori. Infatti, per gli utenti di Twitter, una quantità significativa di contenuti non è considerata degna di lettura per una varietà di ragioni. Anche se gli autori ammettono che i partecipanti al loro studio non erano pienamente rappresentativi degli utenti di Twitter, il fatto che il 25% delle segnalazioni ricevute via Twitter non venissero considerate meritevole di alcuna considerazione resta significativo. Analizzando i dati raccolti, i ricercatori hanno cercato di capire alcuni fattori che incidono sulla tendenza a ignorare la notizia, ricavandone un piccolo decalogo. Una notizia già vista non è una notizia. Twitter sottolinea informazioni in tempo reale, quindi le informazioni invecchiano. Gli utenti si annoiano rapidamente di link anche relativamente freschi visti più volte. Contribuire alla storia, per mantenere le persone interessate, aggiungere un parere o un fatto pertinente. Essere brevi. Twitter limita i messaggi a 140 caratteri, ma gli utenti apprezzano una concisione ancora maggiore. Limitare la sintassi specifica di Twitter. L'abuso di mentions e abbreviazioni rende i tweets difficile da leggere. Ma un po' di sintassi è utile. Se si pone una domanda, l'aggiunta di un hashtag aiuta a seguire. Tenere certe cose per sé. I tweets su dettagli banali o personali in genere non piacciono. Fornire il contesto. I tweets troppo brevi che non permettono di comprenderne il significato, magari perché danno solo un link a un blog o a una foto, senza dare una ragione per cliccarlo, sono descritti come moshi. Non lamentarsi. Sentimenti negativi e lamentele sono state considerate antipatiche. Non stancare. I produttori di notizie o le organizzazioni professionali non devono cercare di prendere al amo il lettore dando tutte le notizie nello stesso tweet. Per i personaggi pubblici, le persone spesso li seguono per ragioni professionali e possono essere allontanati da pettegolezzi personali o dettagli di vita quotidiana. 13 febbraio 2012. In afasi, gelide nubi e una misteriosa foschia avvolgono il cielo di Planck. Mano a mano che la missione dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA, Planck procede nella sua esplorazione verso gli albori dell'universo, analizzando i dati in arrivo, gli scienziati continuano a imbattersi in aspetti sconosciuti della nostra galassia. Due le principali caratteristiche inedite emerse di recente, protagoniste di un convegno internazionale che si tiene questa settimana a Bologna, enormi nubi di gas freddo mai segnalate prima, individuate da Planck grazie all'emissione del monossido di carbonio, e una sorta di foschia a microonde o AZ, come l'hanno battezzata gli astrofisici, la cui origine è tuttora senza spiegazione. La prima mappa a tutto cielo del monossido di carbonio prevalentemente composte da molecole di idrogeno, le nubi fredde costituiscono i bacini di gas dai quali si formano le stelle. Le molecole di idrogeno, però, non emettono facilmente radiazione elettromagnetica e questo le rende assai difficili da rilevare. Ma anche il monossido di carbonio, che nelle nostre città è uno fra gli inquinanti atmosferici più diffusi, è un costituente delle nuvole fredde che popolano la Via Lattea e altre galassie. Seppur molto più rare di quelle di idrogeno, le molecole di carbonio emettono radiazione elettromagnetica proprio nelle frequenze alle quali è sensibile Planck. Ed è proprio rilevandone le impronte che gli scienziati di Planck sono riusciti non solo a individuare nuove nubi molecolari dove non ci si attendeva di incontrarne, ma addirittura a tracciare la prima mappa a tutto cielo delle emissioni di monossido di carbonio. Mappa che si rivelerà uno strumento preziosissimo, per esempio, per i radiotelescopi terrestri, anch'essi sensibili alle emissioni del CO, ma costretti a esplorare solo porzioni limitate di cielo a causa dell'enorme quantità di tempo che richiederebbe una survey completa. Nebbia fitta nel centro galattico. Se la mappa a tutto cielo del monossido di carbonio è una prima assoluta, la grande sorpresa che le ultime analisi dei dati di Planck stanno regalando agli scienziati è una misteriosa foschia di microonde che sfida ogni spiegazione. battezzata Azeofoschia, è stata rilevata da Planck nella regione che circonda il centro galattico e si presenta come un tipo di emissione ben noto agli astrofisici. L'emissione di sincrotrone generata allorché gli elettroni accelerati dalle esplosioni di supernovae si trovano ad attraversare i campi magnetici. L'emissione di sincrotrone associata a questa nuova enigmatica foschia galattica presenta però caratteristiche che la rendono diversa da quella che si osserva altrove nella Via Lattea. In particolare, lo AZE ha uno spettro più duro. Vale a dire che spostandosi verso energie maggiori, dunque verso frequenze più alte, l'intensità della sua emissione non diminuisce in modo repentino come invece avviene per l'emissione di sincrotrone standard. Un comportamento insolito per il quale gli scienziati stanno valutando le ipotesi più disparate, dalla maggiore frequenza di esplosione di supernova al vento galattico, fino all'annichilazione di particelle di materia oscura. A oggi nessuna di queste ha però ricevuto una conferma, e il mistero perdura. Gli ultimi veli prima della mappa cosmologica. Obiettivo primario di Planck è quello di osservare il fondo cosmico a microonde CMB, risalente ad appena 380.000 anni dopo il Big Bang, e decodificare le informazioni in esso contenute sulle componenti fondamentali dell'universo e l'origine della struttura cosmica. Per vedere nei dettagli il fondo cosmico, però, occorre anzitutto rimuovere le contaminazioni introdotte dalla moltitudine di sorgenti di foregrounds, così chiamato perché si trovano davanti al fondo sovrapposte. Fra di esse, del monossido di carbonio e la foschia galattica presentate in questi giorni a Bologna. Un lungo e delicato, quello della rimozione, in grado però di fornirci un insieme di dati di prima qualità, tali da offrirci uno sguardo inedito sui temi caldi dell'astronomia galattica ed extragalattica, spiega Jan Tauber dell'ESA, Project Scientist di Planck. I dati che il satellite Planck ha raccolto nei quasi 3 anni di vita operativa stanno dando informazioni estremamente importanti, che aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio le problematiche che riguardano la nascita dell'universo, dice Barbara Negri, responsabile ASI per l'esplorazione e osservazione dell'universo. Il lavoro di analisi di più di 450 scienziati di Planck continua senza sosta per arrivare puntuali al rilascio, all'inizio del 2013, dei primi risultati cosmologici, quelli da cui ci attendiamo grandi sorprese, afferma Reno Mandolesi, responsabile dello strumento a bassa frequenza ELFI del satellite. Nel frattempo Planck, continua Mandolesi, rimasto orfano dello strumento ad alta frequenza ELFI per l'esaurimento dell'elio liquido necessario a raffreddare a 0,1 gradi Kelvin la più bassa temperatura mai raggiunta nello spazio, i suoi bolometri, continua ad accumulare dati nella sua esplorazione del cielo con il solo strumento ELFI, ancora perfettamente funzionante ed efficiente. Sono molto orgoglioso di guidare un team internazionale con grande partecipazione italiana di valore straordinario. Con Planck, la più complessa missione mai realizzata da ESA, l'Italia con ASI, INAF e le università coinvolte dimostra ancora una volta di essere una delle nazioni spaziali di eccellenza a livello internazionale. 14 febbraio 2012. Danni cardiaci da infarto riparati con le staminali. L'infusione di cellule staminali cardiache ottenute dal tessuto cardiaco del paziente con una procedura limitatamente invasiva permette una riduzione del tessuto cicatriziale e la sua sostituzione con quello funzionale rigenerato. L'infusione di cellule staminali cardiache in pazienti colpiti da un infarto al miocardio può aiutare a rigenerare tessuto muscolare cardiaco sano. È quanto risulta da una ricerca condotta presso il Cedar Sinai Heart Institute a Los Angeles, di cui viene riferito in un articolo pubblicato in anteprima online sul sito della rivista The Lancet. Lo studio ha valutato 25 pazienti di età media di 53 anni, 8 dei quali hanno ricevuto cure standard, mentre 17 hanno ricevuto infusioni di aggregati cellulari o cardiosfere derivati da cellule staminali cardiache, ossia particolari cellule staminali cardiache create a partire da tessuto del cuore del paziente stesso. Danni cardiaci da infarto riparati con le staminali OCEAN fratto Corbis. La procedura minimamente invasiva prevede la rimozione attraverso un catetere e sotto anestesia locale di piccole porzioni di muscolo cardiaco vitali delle dimensioni di circa metà di un acino d'uva, poi utilizzato per la creazione di cellule staminali cardiache. Successivamente ogni paziente ha ricevuto una infusione di circa 12-25 milioni di proprie cellule staminali. I pazienti così trattati hanno manifestato una riduzione delle dimensioni del tessuto cicatriziale in media del 50%, riduzione invece del tutto assente nei controlli. 4 pazienti del gruppo trattato con le cellule staminali ha successivamente sofferto di eventi avversi gravi, con una percentuale più elevata rispetto ai controlli, fra i quali si è avuto solo un episodio analogo, ma di questi 4 eventi solo uno è stato considerato come possibilmente correlato al trattamento. Questa scoperta, affermano gli autori della ricerca diretta da Eduardo Marban, sfida la convinzione tradizionale che una volta stabilitasi una cicatrice cardiaca sia permanente e che una volta perso il muscolo cardiaco sano non possa essere ripristinato. Abbiamo dimostrato l'infusione intracoronarica di autologhe dopo infarto miocardico è sicura, garantendo il passaggio dello studio di questa terapia alla fase 2. L'aumento senza precedenti osservato nei parametri vitali del muscolo cardiaco sono coerenti con la terapia rigenerativa e meritano ulteriore valutazione clinica. 12 febbraio 2012. Quando l'uomo trasformò in savana l'Africa centrale. Le savane che 3000 anni fa sostituirono gran parte della foresta pluviale dal Gabon fino all'Uganda sono state principalmente il prodotto dello sfruttamento del suolo da parte delle popolazioni di lingua bantu provenienti da nord, e non di un cambiamento climatico regionale, come finora ritenuto. Circa 3000 anni fa, in Africa centrale si verificò un drastico cambiamento. In molte aree il vasto manto della vegetazione della foresta pluviale venne bruscamente sostituito da savane e praterie secondarie. Generalmente questo cambiamento è stato attribuito all'insorgenza di un cambiamento climatico avvenuto su scala regionale. Tuttavia, questo evento si è verificato in contemporanea con la migrazione di popoli di lingua bantu provenienti dalle regioni situate in corrispondenza dell'attuale confine fra Nigeria e Camerun, che hanno diffuso in Africa centrale sia l'agricoltura sia la tecnologia di fusione del ferro, con un potenziale impatto sull'ambiente. Il ruolo degli agricoltori bantu nell'evento centrale deforestazione dell'Africa era però rimasto una questione aperta. Per cercare di chiarirla, un gruppo di ricercatori dell'IFREMER a Plouzané, in Francia, ha condotto uno studio, ora pubblicato su Science Express, volto a ricostruire la storia delle alterazioni chimiche del suolo dell'Africa centrale nel tardo quaternario. A questo scopo i ricercatori hanno analizzato campioni raccolti di sedimenti marini recuperati al largo della foce del fiume Congo, che fornisce una registrazione continua dei sedimenti scaricati dal corso d'acqua negli ultimi 40.000 anni. quando l'uomo trasformò in savana l'Africa centrale le linee di penetrazione in Africa centrale delle popolazioni di lingua bantu. Cortesia Germain Bayon et al. Fratto as, benché i cambiamenti nella composizione chimica di questi sedimenti siano dettati principalmente da fattori naturali, precipitazioni, temperatura, eccetera, lo sfruttamento intensivo del suolo e l'accelerata denudazione del suolo, che espone minerali e rocce agli agenti atmosferici, può portare a tassi di alterazione chimica molto più elevati, valutabili in prima battuta dal rapporto fra alluminio di potassio al fratto, e quindi con attente analisi di altri elementi. Nello studio, queste variazioni sono state determinate quantitativamente a intervalli di 5 cm nei campioni di carotaggio, corrispondenti a una risoluzione temporale di circa 100-400 anni. Per quanto resti difficile valutare il contributo relativo a quell'antico episodio di deforestazione dell'uso antropico del suolo e dei cambiamenti climatici, ossia se un iniziale cambiamento climatico abbia creato corridoi di penetrazione alle popolazioni bantu che poi hanno completato l'opera, o se sia stato direttamente il ricorso intensivo alla pratica del taglia e brucia a determinarla. Il fatto che i tassi di alterazione chimica nei sedimenti relativi a quel periodo non abbiano assolutamente precedenti negli ultimi 40.000 anni, osservano i ricercatori, indica chiaramente che l'impatto ambientale della popolazione umana nella foresta dell'Africa centrale era già significativa circa 2.500 anni fa, e comunque superiore a quella indotta dalle oscillazioni climatiche del tardo quaternario.